Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Aleppo aspetta con il fiato sospeso dopo che nel giro di 3 giorni la popolazione è ripiombata nell'incubo della guerra.
Ma le notizie che arrivano da Aleppo sono tremende. Le milizie dicono a loro di stare nelle case. Rimanere nella casa 2-3 ore va bene, ma per 2 giorni, 3 giorni senza nemmeno andare a fare la spesa.
Un attacco lampo condotto dal gruppo islamista filoturco Hayat Tahrir al-Sham, armato e addestrato da Ankara.
Sul terreno già oltre 400 morti, 60 sono civili, 15.000 gli sfollati. Ma l'avanzata sembra rallentare sotto i colpi dell'aviazione di Mosca e Damasco. La Russia, già impegnata sul fronte ucraino, ha promesso aiuti militari che arriveranno nei prossimi giorni.
Parlo dal mio punto di vista, per me la situazione è veramente molto confusa. Parlare in questo servizio di apertura preso dal TG3, un padre francescano, Firas Lutfi, guardiano della comunità francescana di Damasco, perché quello che sembra interessare maggiormente è che sono stati colpiti i frati francescani in questo attacco delle milizie jihadiste filoturche che stanno dando l'assalto appunto al governo in Siria. Tutto questo sembra difficile da descrivere, difficile da raccontare. Sto qui con le cartine davanti, non so quanto questo scrupolo abbia preso molti dei miei ascoltatori, però sta succedendo qualcosa di veramente indicibile e anche difficile da definire. Le milizie jihadiste che in questo momento hanno fatto l'attacco in Siria sono filoturche, ma c'è di mezzo anche la Russia e Putin che le appoggia. Quindi la Turchia e la Russia in qualche maniera stanno compiendo un'azione comune. La Turchia non fa parte della NATO, come fa a avere delle azioni in comune con la Russia? Beh, sono tutte domande che io in questo momento girerò alla persona che abitualmente il lunedì ci illumina sui teatri di guerra, non sospettando prima di questa fine settimana che oggi abbiamo avuto un tema nuovo, totalmente nuovo da trattare, nuovo e quanto mai intricato. Innanzitutto buongiorno Enrico Verga.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Enrico Verga, vi dico come indiscrezione, in questi giorni avrà mandato 300 messaggi per spiegarmi minuto per minuto che era fondamentale occuparsi di questo fronte. L'avevo al primo attacco sottovalutato, oggi mi rendo conto che dobbiamo veramente molto preoccuparci. Ricordo che Enrico Verga è un analista geopolitico, esperto in tecnologie belliche, ha scritto recentemente un libro di cui abbiamo parlato, Geopolitica e Finanza Globale, Sogni, Soldi, Sangue, 3 fattori che muovono il mondo, Epli Editore. Poi ti chiederò anche di vedere la situazione attraverso queste 3 varianti, cioè queste 3 circostanze fisse, non varianti. Sogni, soldi, sangue. Però innanzitutto cerchi di farci capire cosa è successo, quali sono le parti in campo. Mi sembra quasi un microcosmo di conflitto globale, ci sono tutti di mezzo.
Allora, perdonatemi il termine, la Siria è un casino, ma adesso voglio cercare di spiegarlo meglio. Allora, la Siria, dobbiamo fare un piccolo passo indietro, ma molto velocemente. Allora, la Siria pre-guerra civile, ok, risale all'epoca delle famose primavere arabe, o come invece le chiamo io semplicemente le rivolte del pane. Quindi quando con il crollo del 2008 la finanza globale, ma in particolare americana, era in cerca di qualcosa da fare pump and dump, cioè pompare e poi tirare fuori il vantaggio, avendo finito l'immobiliare si buttò sulle materie prime, si buttò sulle materie prime di qualunque tipo, quindi metalli, quindi energia, tutti per esempio i minerali necessari per l'agricoltura come il fosfato, il potassio e ovviamente anche sul grano piuttosto che queste altre cose. Cosa successe? I soldoni, successe che se il paniere medio di un abitante del Nord Africa, piuttosto fino ad arrivare all'Egitto, fino a risalire fino alla Siria, prima era che su 100 euro che guadagnavo 5 li spendevo per comprarmi gli spaghetti, ma con questo pump and dump americano ci ritroviamo che per comprare uno spago costava 50 euro su 100 euro di paniere, e quindi si incazzarono. Questa fu la versione ufficiale. La realtà è che la maggior parte di queste rivolte a primavere arabe erano rivolte per il pane. In Siria il fenomeno però non era questo, in Siria il problema era molto più semplice. Ai tempi il Qatar voleva andare a portare un gasdotto che avrebbe fatto Qatar, Iraq, se voi avete in mente la mappa, sbucava in Siria e dalla Siria questo gas, il gas qatarino, il gas che oggi arriva in Italia tramite le gasiere, perché comunque il mondo del gas non è cambiato in questi anni, però se andava tramite gasdotto sarebbe stato più economico. Semplificando molto, i qatarini andarono
quindi da doveva Stalin. Attraversare, praticamente attraversava tutta la Siria, attraversava.
Allora, il gas partiva dal Qatar, attraversava un pezzettino Arabia Saudita, poi andava su in Iraq, che ai tempi, parliamo del 2010-2011, era in mano all'esercito americano, e poi arrivava in Siria e sbucava in Siria. Ovvio, questo gasdotto Qatar, quindi filo americano, sarebbe stato ottimo per l'Europa per diversificare le fonti energetiche. A Putin non sarebbe molto piaciuto, ricordiamo che in Ucraina la guerra si fa per il gas, senza stare a girarci tanto intorno. Però Assad disse ai qatarini e sauditi, che comunque anche loro ci stavano dietro, no guarda, questo gasdotto qui non sa da fa. Adesso magari non glielo disse con questo accento qua, ma il principio era quello. Da allora Assad e anche la signora moglie Assad, che prima erano comunque illuminati, simpatici, carini, divennero delle bestie di Satana e divennero sostanzialmente cattivi. Quindi poco dopo cominciò a montare tutta questa serie di insurrezioni contro il governo di Assad, che comunque non è mai stato un patatino, ma era quantomeno un governo legittimo.
Oggi infatti si parla nei giornali di regime, e quando dice regime non è certo, non è certo un complimento.
Prima dell'evento di litigio con Qatar e Saudi, prima dell'evento in cui non voleva far passare, Assad era un bravo ragazzo, addirittura si raccontava come la moglie comprasse i mobili su internet, come era moderna, eccetera, eccetera. Dopodiché Assad diventa cattivo, anche la moglie, ma della moglie non si parla mai. Ora, il discorso che cos'è? Succede che a un certo punto lo stesso Obama, in supporto del Qatar, dell'interesse del Qatar, il Qatar ospita basi di droni americani, quindi il Qatar è il secondo super darling, il super bambino dell'America in Medio Oriente. Arabia Saudita, che adesso si sta spostando verso la Cina perché la Cina gli compra il petrolio e i sauditi non lo vendono più agli americani come prima, quindi gli girano, e il Qatar invece, che è ancora il darling americano. Ora, succede che anche lo stesso Obama, pacifista come tutti ricordiamo, disse Assad must go, che è un'affermazione un pochino forte. A casa mia vuol dire Assad si deve levare dalle scatole. E com'è che Assad must go? Obama dal 2011 in poi finanziò una serie di progetti, e queste sono informazioni pubbliche che trovate su qualunque giornale, dal Washington Post al New York Times, finanziò una serie di formazioni, addestramento, invio di armi, a tutta una serie di, tra virgolette, milizie per la liberazione della Siria, perché chiamarli ribelli o terroristi nell'accezione di Assad ovviamente faceva brutto, quindi milizie o truppe per la liberazione della Siria, che poi vennero finanziate a volte da con formazione del Pentagono, a volte con formazione della CIA, a volte tramite, per inferenza, tramite gruppi che erano stati sganciati da altri gruppi combattenti tipo Al-Qaeda, poi dopo un po' arrivò anche l'ISIS, cioè tutta questa gente qua. Quello che c'è da ricordare è che, dato che gli uomini in quel territorio quelli sono, succede che oggi tu sei un combattente di Al-Qaeda, poi scopri che la CIA, piuttosto che il Pentagono, sta mettendo su un nuovo gruppo per andare a fare la pelle ad Assad, e invece di pagarti 100 euro te ne pagano 200, e dici, oi boh, quelli là mi pagano 200, io vado a combattere per loro. Dopodiché arriva, che ne so, l'esercito attualmente, i ribelli che attualmente stanno attaccando, che sono ribelli a quello che viene riportato da tutti i media, filo turchi. Magari questi qua ti vengono a dare 500 euro al mese invece di 200, poi boh, e tu cambi, vai ancora. Quindi quello che c'è da dire è che non è che questo.
Scusa, ma la Russia in questo momento sta combattendo i ribelli filo turchi?
La Russia sta combattendo in questo momento questi ribelli. Il filo turchi ovviamente è da prendere con le pinze, perché comunque non è che la Turchia ha detto gli stiamo dando i soldi noi.
Cioè, mi sembra che nonostante che sia un paese della NATO, la Turchia non è che guardi poi con estremo malessere la Russia di Putin, non sbaglio?
Allora, la Turchia, c'è da ricordare sempre che la Turchia gioca con i piedi almeno in due scarpe, se non in tre. Allora, piccola premessa, la Turchia è, da un lato, è un membro della NATO. La Turchia fu quella che su cui si partì la crisi di Cuba, i missili americani messi, i Jupiter messi in Turchia per abbattere i missili russi. Ai tempi i russi erano comunisti, quindi oltre ad essere cattivi mangiavano anche i bambini, e allora misero le armi a Cuba, e da lì abbiamo avuto la crisi di Cuba. Però questa è roba vecchia. I turchi, perché i turchi sono stati messi dentro la NATO? Perché erano l'avamposto militarmente, con tanti soldati, pronto a difendere il lato, diciamo così, sud orientale della NATO in un ipotetico attacco sovietico. Ora, la Turchia però da quei tempi ovviamente è andata avanti, quindi Erdogan ormai da anni fa una politica che è io grande impero ottomano. Ha cercato di espandersi in Centro Asia con tutta una serie di politiche economiche e così via, non è che l'hanno filato più di tanto. Ha supportato il governo somalo, l'attuale governo somalo, e ha cercato e tuttora cerca di espandersi in Africa, mandando truppe, mandando droni, famosi droni fatti dal marito della figlia, a quelli che si sono rivelati validi ovviamente in Ucraina. Poi ovviamente ha una sua politica, chiamiamola regionale, che regionale vuol dire non ricostruire l'impero ottomano, ma comunque assicurarsi per esempio che una delle etnie più adorate dagli americani e più odiate sia dai turchi, sia dai siriani, sia dagli iraniani, i curdi, non rompano le scatole, con tutto rispetto per i curdi. Ora, i curdi di per sé non sono una nazione, ma se noi andiamo a vedere il grande Kurdistan, questo progetto che a mio avviso non avrà mai luce, notiamo che il grande Kurdistan per etnia coprirebbe un pezzo di Siria, un pezzo di Turchia, un pezzo di Iraq e un pezzo di Iran. Queste quattro nazioni di per sé, con i curdi hanno una situazione in cui gli iraniani più o meno li tollerano, gli iracheni, quella zona è protetta ancora oggi dai soldati americani, e quindi gli iracheni la considerano una zona a territorialità, diciamo così, un po' come la Val d'Aosta, okay? Che molte cose puoi fare senza parlare col governo centrale.
Possono succedere delle cose, sì.
Esatto. Poi la parte curda irachena che confina con la Siria è quella dove gli americani, ancora durante l'epoca di Assad, sono percolati, perché ufficialmente l'America non è mai entrata in guerra con la Siria, ma sono percolati lì. Ai tempi c'era da difendere i curdi contro l'attacco dell'ISIS, e quindi gli americani sono arrivati lì. Poi gli americani sono rimasti lì e proteggono, oltre ai curdi, anche i pozzi petroliferi da cui viene estratto il petrolio, che sarebbe di Assad, viene estratto da compagnie petrolifere americane, e ovviamente ad Assad un po' le cose gli girano. C'è da dire che tempo fa Assad chiamò la Wagner, ancora qualche anno fa, e gli disse: adesso cacciate via gli americani. La Wagner andò su, fu il primo evento della Wagner, credo 2015-2016, in cui la Wagner riuscì a fare la pelle ai soldati americani, che si rifugiarono nei bunker, questa è informazione anche del Washington Post dell'epoca, e chiamarono la copertura aerea, quindi annunciarono sostanzialmente un broken arrow, cioè l'unità militare stava per essere annullata, l'unità militare americana, e praticamente l'America, con la porta-aerei che aveva parcheggiato giù nel Golfo, coi bombardieri gli tirano bombardieri operativi, cioè gli
FSA. Non ti dilungare troppo nel precedente, no, chi ci ascolta perde il filo. Andiamo al punto. Allora, come mai delle truppe addestrate, mi sembra, in Turchia, hanno scelto questo momento preciso per lanciare un attacco?
Questa è una domanda che molti si stanno ponendo. Allora, diciamo che questa pressione che viene esercitata in questo momento da queste milizie che vengono definite filo-turche, ok?
Ma dove stavano prima queste milizie? Cioè prima nell'attacco Aleppo, dove stavano?
Allora, stavano nella zona di Idlib. Nella zona di Idlib vuol dire, diciamo così, chiamiamola così, nella periferia. Ora intendiamoci, non è che è la periferia tipo di Roma, che stavano alla Garbatella rispetto a Roma, è una periferia abbastanza ampia, quindi stavano in quel territorio, ma diciamo che tra virgolette stavano buonine, cioè non si stavano muovendo. Si sono mosse, diciamo, quasi tutto di un colpo, perché è successo abbastanza velocemente questo fenomeno a partire dagli ultimi giorni di novembre, per andare a colpire Idlib, città, e poi per andare a colpire l'aeroporto di Aleppo, piuttosto che la base di Quereris, la pronuncia è tremenda, e altre basi vicine. Ora, la pressione esercitata da queste truppe non solo mette sotto pressione la stessa Siria, che già di suo ha tutta una serie di problematiche, basta vedere la mappa di come la Siria in questo momento è occupata dai vari gruppi, ma mette sotto pressione anche i russi, perché i russi, giustamente, dato che in Siria hanno gli interessi con la base di Tartus, i russi ovviamente non vogliono certo mollare la base di Tartus, che insieme alla base di Sebastopoli in Crimea è di fatto i due assetti principali per la proiezione russa nelle acque calde del Mediterraneo. Quindi i russi hanno reagito, hanno tra virgolette rallentato i ribelli sostanzialmente con bombardamenti mirati, da parte dell'aviazione russa. E questo
ha detto da qualche parte, qualcuno avrebbe dichiarato che è un'azione contro Putin questa.
Allora, diciamo che è un'azione contro. Allora, è un'azione che danneggia anche Putin, sì, lo danneggia per estensione, perché Putin in questo momento il grosso degli assetti li ha dispiegati in Ucraina. Però i bombardieri che sono andati a colpire, sono decollati dalle basi russe in Siria, sono andati a colpire, non è che li hanno dovuti richiamare dal fronte ucraino, semplicemente erano già lì stanziati.
Stavano quindi lì a aspettare.
Erano lì parcheggiati, perché comunque la Siria senza Putin, che negli anni l'ha protetta, la Siria sarebbe caduta, il famoso messaggio di Obama, Assad must go, sarebbe divenuta realtà e la Siria sarebbe stato un altro colpo di Stato in cui sostanzialmente arrivava su un governo filo-atlantista. Non che questo voglia dire che sarebbe stato un bene o un male, però in linea massima Assad è lì da un bel po' di tempo, c'era anche prima il padre. Ora, questa situazione...
Sì, è una dinastia, sul Corriere della Sera c'è tutta la storia di tutta la dinastia.
Esattamente.
Quindi,
ora,
il regime solido nel tempo.
Esatto, il problema però che cos'è adesso? Il problema è che in questo momento noi abbiamo una situazione in cui la tensione su questo fronte si sta cominciando ad accumulare, quindi è difficile pensare che nella prossima giornata tutto andrà a finire, perché comunque questi ribelli, si parla di 12-15 mila soldati con una buona formazione, ma soprattutto che hanno preso così di sorpresa le truppe di Assad.
Allora fermo un attimo Enrico, informazione della borsa, ci fermiamo un secondo, prendi fiato e poi riprendiamo. Allora siamo con Enrico Verga che ci sta spiegando cosa sta accadendo nel complicato nuovo fronte siriano. Ricordo, Verga è un analista geopolitico, esperto in tecnologie belliche, ha scritto un libro, Geopolitica e Finanza Globale, Sogni, Soldi, Sangue, tre fattori che muovono il mondo. Enrico, questi tre fattori li puoi applicare, così magari ci dai un quadro più completo a questa situazione di guerra.
Il sogno ovviamente diventa molto più complesso, perché allora il sogno, diciamo così, di questi ribelli, ok, quindi HTS, Hayat Tahrir al-Sham, adesso spero che la pronuncia sia corretta, è sostanzialmente di creare, allora loro inizialmente erano un'affiliazione di Al-Qaeda, poi divennero indipendenti, premesso che qui parliamo sempre di gruppi terroristici, quindi non è che proprio firma di contratti, giusto?
Ma è vero che sono considerati quasi delle colombe da quelli che invece si sentono rappresentanti dello Stato Islamico.
Diciamo che rispetto a Al-Qaeda o a ISIS, questi qua sono un po' dei patatoni, adesso detto così sembra una cosa quasi offensiva, però diciamo che rispetto a ISIS, che aveva
lo dicevano
una
anche i talebani quando sono entrati in Afghanistan, che sarebbero stati
poi
buoni,
i talebani di recente stavano alla COP29 a dire: ragazzi, siamo aperti per shopping, io l'ho spiegato 2 anni prima, e infatti tutti, compresi anche noi occidentali, eravamo lì a fare affari con i talebani alla COP29, quella che è fallita a Baku, per intenderci. Comunque il discorso è che questi qua sostanzialmente, allora, mentre Al-Qaeda aveva una visione, chiamiamola così, regionale, quindi i talebani prima di tutto quando erano là, che non c'entrava con i talebani, e poi si era espansa, aveva aperto un po' di franchising. ISIS aveva una visione quasi globale per molti aspetti rispetto ad Al-Qaeda. Questi invece sono, diciamo così, un'ambizione regionale, cioè loro vorrebbero creare un fronte, una realtà in cui, liberando la Siria da quello che secondo loro è ovviamente il tiranno Assad, riportano un Islam più vicino ai valori dell'Islam. Ora, premesso che per chiunque si voglia leggere il libro dell'Islam non si parla esattamente di queste cose, quindi io, come dico sempre, come ho detto anche nel mio libro, la religione è un sogno, cioè non voglio mancare di rispetto a nessuno, ma la religione è la scusa con cui si manda a massacrare destra e sinistra uomini, donne, bambini, cani e gatti.
Ma perché ora, questi sono sciiti, sono sunniti rispetto, diciamo, Assad che
il governo libanese e il governo siriano di base sono governi nazionalisti, ma soprattutto sono governi secolari, cioè è vero che vi sono dei partiti che hanno una presenza più o meno rilevante in seno anche alle rappresentanze religiose, quindi sciiti e sunniti, però ricordiamoci che Siria e Libano di base sono nazioni con differenti credi religiosi, perfino quello cristiano. Quindi sono da un lato sarebbero degli esempi fantastici di nazioni che riescono a far convivere tutte queste religioni senza particolari tensioni. Dall'altro, ovviamente, quando uno stato esterno riesce a trovare la leva, il piccolo sassolino con cui gonfiare la cosa, si butta dentro la religione, ovviamente la religione lavorando su persone ignoranti, ma non perché sono stupide, ma perché magari non hanno la cognizione di causa, gli si va a dire: guarda che quello lì è sciita, tu sei sunnita, quello è cattivo, io sono buono, oppure quello è islamico, noi siamo cristiani, eccetera eccetera, e si va avanti così. Ora, il tema che cos'è? Questa nuova realtà sostanzialmente sta spingendo per creare una realtà di una Siria più aderente alla loro visione dell'Islam, che non per forza deve essere giusto o sbagliata, ma diciamo che se la applicano con le armi non è il massimo della vita. Dopodiché i soldi, qui è la cosa se vogliamo più semplice. Allora, loro negli ultimi anni, parliamo di HTS, negli ultimi anni si erano parcheggiati, usiamo questo termine, nella regione di Idlib, sostanzialmente come una specie di governo indipendente all'interno della Siria, non particolarmente riconosciuto, che però si faceva gli affari suoi. Quindi il governo siriano che operava ad Aleppo, Latakia, Haba, eccetera eccetera, non è che li riconoscesse, però diceva: vabbè, sono lì, ok, facciamo finta di niente, anche perché non è che l'esercito di Assad dopo tutti questi anni sia esattamente lo state of the art, cioè il massimo della funzionalità. Quindi Assad in questo momento cerca di fare buon viso cattivo gioco, però quelli stavano lì, non rompevano più di tanto le scatole, e quindi va bene. Dopodiché, da un giorno all'altro, appunto, si sono, tra virgolette, risvegliati e sono venuti a fare quello che è. Se noi andiamo a guardare però la geografica, diciamo così, la mappa di dove sono queste realtà, quindi dove sono le truppe, vediamo che confinano col territorio turco. E questo è il tema che molti stanno discutendo, cioè queste truppe sono finanziate dalla Turchia. Allora, dato che non è che Erdogan o altri hanno mandato la velina dicendo: sì, siamo stati noi a dargli soldi, la situazione tra Turchia e Siria non è mai stata rosa da molto tempo, anche perché da un lato Erdogan, quando ci fu da reagire contro ISIS, quindi ancora qualche tempo fa, la prima cosa che fece quando diede fuoco ai cannoni per sparare contro ISIS, prima di sparare contro ISIS sparò contro i curdi, che erano alleati degli americani, che ovviamente Erdogan non sopporta. Quindi diciamo che a un certo punto sparò contro i curdi, gli americani dicono: guarda che è sbagliato bersaglio, dice: ah, vabbè, capita, anche quelli lì c'erano la faccia brutta, e poi cominciò a sparare contro ovviamente ISIS. In tutto questo però i rapporti tra la Turchia e la Siria sono molto particolari, nel senso che nel confine, ma questo già da tempo, nel confine tra Turchia e Siria per molto tempo c'erano dei camioncini diciamo autobotti, che portavano il petrolio siriano, tra virgolette lo fregavano, e lo portavano in Turchia per poi essere raffinato. Alcuni nel tempo vennero fuori analisi più o meno confermate che in questo giro ci fosse anche il figlio di Erdogan, che con diciamo così coordinava una serie di aziende che compravano questo petrolio. Ma
una specie diciamo di contrabbando, scusa, sì, di petrolio.
Di base contrabbando. Ora, il discorso che cos'è? Però questo poi venne un po' messo nell'ombra, non se ne discusse poi tanto. In tutto questo abbiamo la Turchia che comunque ha una serie di ambizioni far fuori i curdi, perché i curdi che sono in Turchia, la Turchia se ne occupa in casa, diciamo così, però i curdi che stanno in Siria, la Turchia non è che può mettergli le mani addosso. Quindi quando i curdi dalla Turchia scappano in Siria, e la Turchia non può inseguirli. Il governo attualmente di Assad non può andare a tampinare, perché lì c'è comunque l'esercito americano che li protegge, e infatti Assad, quando ci fu l'ultima volta una necessità, mandò la Wagner, chiese ai russi di mandare la Wagner. Quindi questa situazione fa sì che già di per sé la Siria sia abbastanza un casino. La tensione, il guadagno che potremmo definire non solo economico in questo momento, sarebbe anche un guadagno, diciamo così, di ristabilire una sorta di equilibrio, in cui i turchi hanno tre grandi problemi in questo momento. Hanno intanto che al sud della Turchia, nella zona dove la Turchia confina con la Siria, i turchi hanno ospitato nel loro territorio un sacco di profughi della guerra siriana, della guerra civile siriana. Quindi, tradotti in soldoni, i turchi vorrebbero scaricarsi questi profughi e rimandarli indietro, perché cominciano ad essere un po' troppi, non riescono più a gestirli. Quindi questo è il primo punto. In una situazione in cui magari queste milizie filo turche, ma il finanziamento, io fino adesso non ho visto in giro soldi, dovessero guadagnare un po' di terreno, magari i turchi gli scaricano dentro i profughi, così sono contenti e felici. Il secondo punto sarebbe cercare di trovare un equilibrio anche con i russi, perché non dimentichiamo che i russi appunto hanno questa situazione di supporto, i russi ma anche gli iraniani, hanno una situazione di supporto con la Siria, perché ovviamente la Siria è un territorio che è conteso, è stato conteso quando Obama disse Assad must go, e quindi allora anche gli iraniani si schierarono a supporto della Siria. Ricordiamo che la Siria non è sciita come lo Stato iraniano, però ha una presenza importante di cittadini sciiti, e quindi anche l'Iran, che da sempre si è erto, si è alzato a difesa, diciamo ideologicamente, di tutte le popolazioni di religione sciita, che è una delle filosofie religiose musulmane, sciita, sunnita e sufi. I sufi sono una cosa complicata, ma di base sono i più pacifisti, infatti li odiano tutti, però l'Iran ha sempre detto: ragazzi, noi siamo sciiti, dovunque ci siano degli sciiti nel mondo noi arriviamo a supportarli. Questa è la situazione. Ora, il problema che cos'è? Il problema rimane che in questo momento abbiamo questi ribelli che stanno avanzando. Stanno avanzando, tra altre cose, anche verso Aleppo, che è la capitale, diciamo così, commerciale della Siria. Quindi ha anche un valore non solamente, chiamiamolo così, diciamo politico, ma anche un valore estremamente importante a livello economico. Oltre ad essere una città storica, ci sono tutta una serie di rovine, ma queste, se vogliamo, sono secondarie, ecco, nella discussione. Abbiamo questa situazione in cui i ribelli stanno puntando verso Aleppo, avrebbero già conquistato tutta una serie di posizioni, di aeroporti e quant'altro, e i russi stanno cercando di tenergli testa, perché l'esercito...
Lo scopo militare quale sarebbe? Arrivare fino a Damasco, cioè prendersi, fare l'assalto al palazzo del potere?
Allora, arrivando a Damasco,
in teoria,
ovviamente avremo appunto l'assalto al potere, cioè arrivando a Damasco ovviamente potrebbero cercare, in questi giorni, neanche per la posta, poi i media occidentali, in particolare quelli americani, quando sentono che qualcosa succede in Siria, già in questi giorni, non so se avete sentito, magari anche i giornali italiani li hanno riportati, che si sta parlando che c'è già stato un colpo di Stato con Assad, cosa che Assad ha detto: ragazzi, io sono qua, cosa volete da me, io sto benissimo. Per questo è un po', come dire, l'approfittarne dei media occidentali. Ovviamente non si nasconde che Biden, che è il continuatore della politica di Obama, quindi Assad must go, ovviamente a Biden non è che dispiacerebbe se Assad viene buttato giù, a prescindere poi da chi va su al posto di Assad, perché se vanno su questi qui non sono comunque dei patatini, cioè Assad non è un santo, ma neanche questo.
Sì, poi c'è tutta la questione di Israele aperta, che Non è che questo scenario non la condiziona. Però fermiamoci un istante, devo dare il traffico.
Melog.
Allora, riprendiamo velocemente con Enrico Verga. Il quadro che ci sta facendo, molto dettagliato, su quella che è la situazione in Siria. La domanda che avevo fatto, diciamo, in questo momento Israele, che sta operando anche in Libano, quale vantaggio o svantaggio avrebbe da una caduta del governo ufficiale? Non le converrebbe assolutamente?
Ma allora, Israele opera in Libano, e quindi sono lì, se la vede con Hezbollah e via. Mi pare che stamattina sia stato venuto fuori un'ansa, comunque non so se è un'ansa, comunque, che sembrerebbe che un soldato dell'esercito regolare libanese, quindi non Hezbollah, si sia piato in testa un drone. Non è chiaro se lo abbia preso per sbaglio o meno, se sia morto, ferito e quant'altro, però di base il governo ovviamente libanese ha detto: scusa, un conto se la prendi con Hezbollah, premesso che Hezbollah in realtà fa più Hezbollah come esercito in Libano di quanto non faccia l'esercito libanese regolare, però se adesso te la prendi pure con i nostri soldati, guarda che a noi ci girano. Ecco, in tutto questo c'è il casino ovviamente dei nostri soldati, che sono lì come delle sitting duck, quindi che non le danno per zoppe, e ogni tanto gli pia in testa qualche frammento di missile, di drone e quant'altro.
E come ti spieghi che non sia stato richiamato? Perché no, ce l'eravamo fatto, ti ricordi, noi il ragionamento: autonomamente potrebbero, in una situazione, diciamo, di crisi, anche andarsi senza stare a chiedere il permesso agli altri.
Ma allora, la versione ufficiale detta fatta dal nostro ministro della difesa Crosetto, con in precedenza la storia di lobbista per compagnie di armi, è un dato di fatto, è che noi non obbediamo a un singolo governo come quello israeliano, ma noi siamo sotto l'egida di una missione delle Nazioni Unite, cioè del tipo noi non ci facciamo mettere paura dal governo israeliano con cui l'Italia ha degli ottimi rapporti e a cui vende un sacco di armi, ma ovviamente voglio far vedere che anche noi siamo, insomma, abbiamo le spalle grosse. Premesso che in realtà questa è una cosa che il governo israeliano ha detto, boh, fate come volete, non è un problema nostro, quindi del tipo se vi cade in testa qualche altro pezzo di drone, di missile, sono fatti vostri che volete rimanere lì. Fortunatamente sia i nostri soldati sia gli altri soldati della missione NATO, quindi UNIFIL, ogni volta che sento che l'aria tira brutta si buttano dentro nei bunker. Per me sì, questi bunker non sono esattamente il Vallo Atlantico, sono delle casematte più o meno rinforzate. È anche vero che Israele allo stato attuale, ma anche Hezbollah, non ha tirato direttamente contro i bunker, diciamo che di tanto in tanto per sbaglio, ovviamente per sbaglio, colpisce qualche zona vicina ai bunker e qualche soldato rimane ferito. Diciamo che a mio avviso è un po' come quando Israele nei tempi, o anche a Gaza in quest'ultimo periodo, casualmente fa fuori giornalisti che sono lì che stanno cercando di riportare i fatti. Diciamo che la vita media di un giornalista non occidentale, perché quelli occidentali non ci mettono piede, i nostri italiani stanno negli hotel e ricevono le informazioni dal governo israeliano, ma i giornalisti, non so, di Al Jazeera o le altre emittenti islamiche che sono lì, hanno una vita media in questo periodo a Gaza abbastanza breve. Ecco. Ora il tema però che cos'è? Tornando a noi sul discorso Siria, se crollasse,
ecco, la Siria andrebbe, quello che accade in Siria, ad influenzare in qualche maniera?
Sì e no. Allora, la Siria in questo momento, se crollasse il governo di Assad, che è un governo, ricordiamolo, comunque riconosciuto da tutto il resto del mondo, anche se l'Occidente, in particolare la politica di Biden e di Obama, lo vorrebbero cambiato, di base il governo attuale è un governo che comunque mantiene un certo livello di ordine nella Siria. Se dovesse cadere il governo di Assad, non è che arrivano questi ribelli piuttosto che altri ribelli e zac, da un minuto all'altro fanno su un nuovo governo. Avremmo una situazione di caos molto importante in un territorio che già negli ultimi 10 anni ha avuto caos, quindi in un territorio che è già di suo scomposto in molti aspetti. E avremmo una situazione che potrebbe degenerare fortemente a svantaggio del Libano, perché per assurdo non fosse mai che una di queste, chiamiamole così, frange di ribelli, combattenti per la libertà, eccetera, eccetera, si alzasse una mattina, qualcuno gli desse un finanziamento in più e si mettessero anche a combattere contro il Libano. Quindi già questo è uno. Oppure facessero modello ISIS, quando ci fu, finché non arrivò Trump, modello ISIS del tipo ok, ci inventiamo noi di fare qualcosa di indipendente. Il tutto, ovviamente, questi eventi, anche se non vi sono collegamenti tra l'attuale governo di Biden uscente e quello in arrivo di Trump, il tutto sarebbe un ulteriore peso da 90 che Trump dovrebbe affrontare. Quindi mentre Biden, con l'aver dato armamenti, cercando di dare armamenti il più possibile fino all'ultimo a Zelensky, sta di fatto avvelenando i pozzi, come si dice in gergo, cioè invece di dire a Trump guarda adesso io sto buonino per i prossimi 2 mesi, va bene, adesso ho perdonato il figlio.
È chiaro che gli vuole lasciare una situazione mondiale più incasinata possibile.
Biden vuol lasciare un fronte per Trump il più incasinato possibile. L'unica cosa coccolosa che ha fatto Biden in questi giorni è stato perdonare, quindi dare l'amnistia al figlio, che tra altre cose il figlio era quello che lavorava con Burisma, che aveva un sacco di contatti con il governo ucraino, quel governo precedente a quello di Zelensky, che pigliava $50,000 al mese per essere in un'azienda.
Quello, diciamo,
nulla.
Quindi, gli serve a far vedere che in fondo non ha, sì, ma non gli cambia nulla, onestamente è un atto formale l'amnistia al figlio, in realtà qua sta succedendo un casino grosso e anche da altre parti. Allora, intanto grazie Rico Verga, ringrazio anche Carlo Salvatore, Lorenzo Nespoli, Fabrizio Intontri e Alessandro Chiappini. La situazione è complicatissima, però Rico Verga, come al solito, cerca, per quanto è possibile farlo in uno spazio di tempo ristretto, di dare anche i precedenti, dare anche le ragioni occulte, anche quello che normalmente non si dice nella semplice cronaca di quello che sta accadendo. A domani.